One Podcast.
Perché un giorno appunto Linus mi chiamò e mi disse: senti, che ne dici? Tra l'altro, ripensandoci, mi viene proprio in mente di quanto lui fosse fuori. Cioè, tra i due quella fuori sembro io, ma darmi una responsabilità, uno spazio così grande in base alle mie capacità di allora è veramente da pazzi. Io quello che voglio me lo prendo, un poraccio che si mette di mezzo, hai capito? Maschio, femmina, grosso, basso, grasso, magro, alta, vecchia, giovane, io vado dritto.
1 febbraio 82 nasce Radio DJ. Da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi, ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo. E dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento. Si chiama Claudio Giunta.
Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni.
Quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore?
Da professore e da ascoltatore, cioè di ascolto e di studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. Ok, sono 40 anni di Radio DJ e tocca a una colonna della radio che è la Pina. Buongiorno.
Buongiorno, colonna mi piace da morire.
Ok, d'ora in poi colonna la Pina, come nomignolo. Beh, qui dentro hai passato quasi metà della tua vita, se non sbaglio.
Sì, eppur mi pare di aver vissuto 100 vite. Mi rendo conto che è l'unica cosa che ho fatto veramente per tanto tempo, sempre la stessa, l'unica della mia vita, l'unica costante. Il resto però mi rendo conto che è arrivata qua, non mi ricordo, io non sono brava con gli anni, ho una dislessia galoppante relativa ai tempi, alla scrittura, alla lettura, un po' a tutto, ma mi ricordo che arrivata qua avevo già vissuto 100 vite. E questa della radio in realtà è una specie di pizzo su cui poi sono riuscita a far star dentro anche tante altre cose, quindi posso dirti che è volata.
E quindi per i prossimi 20 anni possiamo garantire agli ascoltatori che rimarrai qui, non ti vedi altrove.
Ma io punto a un 40.
Ok.
40, cioè mi piacerebbe proprio a un certo punto
defungere fare... in diretta.
Sì, no, ma quei programmi proprio da anzianissima sul meteo, qualche ricetta, come tenere i fiori sul balcone, quelle cose un po' da radio locale americana. Consigli anche di tricot, maglia, cucito, uncinetto, ricamo.
Ok, è andata. Parleremo con Linus. Senti, cominciamo da cose che stanno un po' ai margini della radio. Ci sono dei luoghi del cuore che tutti quanti hanno. E io sono stato a Tokyo per 3 mesi e mi sono annoiato a morte. E mi sono sempre chiesto com'è che a te piace tanto, cioè cosa c'è nel Giappone che ti ha calamitato ed è un posto in cui sei tornata spesso, e volevo chiederti se hai imparato un po' della lingua, se hai degli amici lì, e insomma perché il Giappone?
Intanto esprimo immediatamente uno stupore, quasi sdegno rispetto al fatto che uno in 3 mesi in Giappone si possa annoiare, ma questo, come dire, lo prendo, lo intasco, ci resto quasi male. Okay. Tanto che quel posto per me è il meglio che c'è, è il posto dove io voglio tornare, non è il posto dove vorrei stare, è il posto dove mi piace poter tornare, e quindi sono molto inversa in questo periodo in cui tornare non si può. Io lì ho molti amici, costruiti legami negli anni, perché ci vado da quando sono una ragazzina, mio papà ci lavorava, io ero ancora alle medie, e poi ho cominciato invece a andarci da sola e poi andarci con mio marito, e negli anni abbiamo sì costruito rapporti di amicizia importanti con giapponesi, con italiani che vivono là, tra tutti Chiara, che è quella che fa le grafiche dei miei libri, quindi lavoriamo spesso insieme da qua a là. E sì, questi 2 anni di, per me quasi 2 anni di lockdown, perché ho trasmesso tantissimo da casa, ho approfittato del fatto di avere un po' più tempo per studiare tutti i giorni il giapponese in forma esclusivamente, praticamente c'è solo l'hiragana e il katakana, come non so i kanji, però parlare, ecco, ho fatto solo diciamo lezioni orali. E e dai, comincio a difendermi. Io ho veramente un problema enorme di dislessia e quindi faccio molta fatica a imparare. In più tieni conto che non sono proprio fresca, perché a 51 fresco non sei. In più considera che non ho trattato il mio corpo come un tempio negli anni, quindi è stato tosto, è tosto, però una figata.
E il paese l'hai girato tutto in sostanza, non solo Tokyo?
L'ho girato un po' e c'è ancora tantissimo da vedere, per fortuna. Non è come le piattaforme dove ormai hai visto tutte le serie, lì c'è ancora un sacco da vedere. È il posto dove io mi sento, come ti dicevo, è il posto dove io voglio sempre tornare. Quindi avere una mentalmente un posto dove voglio andare sempre sicuramente già mi aiuta. È un posto dove io mi sento al sicuro, dove niente mi sembra che mi possa accadere di male, ma solo di sorprese. È un posto dove io quando vado mi sembra di ricaricare le tacche del telefono, torno che sono carica a pallettoni. È il posto dove mi fa venire voglia di essere più ordinata, di essere più composta. Rasento il cinghiale un po' nei modi, quindi quel posto lì mi ispira molto sulla calma, sulla grazia, sull'ordine, sul pulito, il pulito soprattutto.
Rasento il cinghiale, me la tengo da parte perché è molto bella. Rimaniamo sui luoghi. Ho visto che sei tornata a Firenze qualche tempo fa, ho visto su Instagram che ci eri tornata per qualche giorno. Tu hai ancora famiglia lì? Ci vai spesso? Perché io abito a Firenze e trovo che sia una città bellissima, nonostante se ne parla.
Oh,
male.
Su questo allora ci troviamo.
Una su due funziona. Ma con Firenze che rapporto hai? Perché sei nata lì, poi sei nata lì.
Io ho una famiglia numerosissima, gigantesca. Sia da parte di mia mamma che da parte di mio papà, che poi i miei cugini. Io ho 38 cugini di primo grado. Faccio prima a darti questo dato per capire quanti siamo. Base tutti Firenze, poi molti andati via. Come in tutte le grandi famiglie, grandi dolori. E quindi Firenze per un lunghissimo periodo della mia vita era un posto insopportabile, troppo pieno di ricordi dolorosi. E quindi non... proprio l'idea, anche passarci col treno mi metteva in uno stato ansiotico fortissimo, finché abbiamo deciso di fare un mega raduno di cugini con i quali siamo veramente cresciuti come fratelli e sorelle in un ostello a Firenze, in zona Tasso. Noi siamo di zona Porta Romano,
okay.
Porta Romana, ok, quella zona lì, e ci siamo trovati tutti lì, abbiamo fatto un mega festone. E da lì è ripartita questa voglia invece di frequentarla, complice anche un po' mio marito, che è grandissimo appassionato d'arte, e quindi ci andiamo spesso, andiamo a vederci mostre, andiamo a vederci quadri, pezzi. Certo è che a Firenze, come dire, giri l'angolo e entri nella prima chiesa nella quale inciampi e dentro c'è minimo un Giotto o un Pontormo, quindi grandi soddisfazioni, grandi stupori, e lo stupore torna, come vedi, come mia proprio necessità fondamentale. Io se non mi stupisco esplodo.
Senti, poi hai fatto un passaggio a Bologna a studiare negli anni 90, se non sbaglio.
Sì.
E immagino ti sia molto divertita. Puoi raccontarmi un po' cosa vuol dire frequentare l'università a Bologna quando si hanno 20 anni?
Vorrei poterti dire cosa vuol dire frequentare l'università. Ero andata per l'università, sono finita a fare il rap, quindi quello dell'università non è proprio l'ambiente di cui ti posso fare troppa cronaca, onestamente.
Ma la città sì.
La città sì, mi sono divertita anche troppo, tant'è che a una certa ho detto ragazzi via, perché cioè rischi, sono quei posti secondo me dove a un certo punto o ti dai una smossa o finisci infognato lì. È una città che amo, la gente di Bologna mi piace da morire. Devo dire un'esperienza formativa enorme, io sono uscita di casa a 18 anni, non ci sono poi più tornata. E da lì è partita la pina, diciamo, davvero, nel senso che io vivevo con le pine, motivo per cui poi mi sono chiamata alla pina per tutto il resto del tempo.
Cioè avevate una casa insieme?
Sì, eravamo un gruppo di amiche trasferite là per studiare inizialmente, per l'appunto, poi invece siamo diventate una band di pop e poi da quella cosa ho continuato solo io. Ci chiamavano le pine perché eravamo le più piccole di tutta una comitiva. Io ho avuto la fortuna di frequentare Bologna in un periodo di grazia. Bologna, ripeto, che amo moltissimo, come tutte le città, ha momenti più floridi e momenti meno floridi. I primi anni 90, fine anni 80, era pazzesca, c'era un botto di roba. E io ho proprio cavalcato quell'onda delle poste, dei centri sociali, c'era veramente una quantità di iniziative, di stimoli, di opportunità strepitosa. Ho succhiato al midollo quella cosa e me ne sono tornata indietro.
A Milano?
A Milano. A Milano poi sono andata a vivere a Varese, perché ho cominciato a lavorare con gli OTR, che sono di Varese. Da lì ho abitato parecchio a Varese. E poi siamo ritornati su Milano. Io, tieni conto che facevamo un rapido conto, sicuramente mancando di qualcosa, ma con mamma qualche tempo fa, io ho abitato più o meno in 24 case da quando sono nata.
E quante volte da sola o con compagni? Cioè, sei andata via a 20 anni e non sei più tornata in casa, immagino, con
sì.
I tuoi genitori.
No, non sono più tornata, ma anche loro hanno cambiato casa tante volte. Siamo nomadi. Cioè siamo molto legati alla cosa di spostarci e all'abitare le case, siamo abitatori di spazi.
E ancora amici fra i bolognesi studenti o falsi studenti che frequentavi i primi anni?
Beh, adesso voglio sperare non siamo più studenti, sennò l'hanno preso
ma
un po' a passo lungo. Però ho ancora amici a Bologna, sì, è una città dove torno volentieri e dove mi piace ripassare dai posti, è veramente un amore Bologna.
Senti, sulla pagina Wikipedia c'è scritto, cito, dopo varie defezioni del suo gruppo musicale, Orsola Branzi, che saresti tu, sì. Rimase l'unica componente del gruppo e fu allora che decisi di assumere il nome d'arte, La Pina. Cioè ti hanno, come diceva Gassman in un film, ti hanno rimasta sola e tu hai cominciato la carriera di hip hopper, che è quella per cui io ti conoscevo, perché noi siamo quasi coetanei. E io mi ricordo di te molto bene quando facevi hip hop, mi ricordo un paio di pezzi mitici, che uno era quello sulle tue
le
amiche.
Le mie amiche.
Sto bene quando sto con le mie amiche.
E sì. Poi Parla Piano con Giuliano Palma, mi ricordo molto bene quello.
Sotto palco per il sonno quando non dormi, oltre certe storie sai che vai ma non sai se torni. Com'è che tu sei qui e non ti sento? Com'è che in questa stanza ti ravvento io non mi addormento?
E volevo sapere un po' su quel tuo periodo, che poi è quello che ti ha fatto avere il primo successo, è quello legato all'hip hop.
Sì, ripeto, eravamo un gruppo di amiche che facevano questa cosa in una città, Bologna, dove questa cosa esisteva, veniva praticata diffusamente. Nel momento in cui cominci invece a prenderne passione, a tradurlo un po' in una cosa che ti interessa tanto, è chiaro che le altre hanno detto, io continuo a studiare, io me ne torno a casa, io faccio un figlio e quant'altro. Io sono rimasta da sola e sono entrata subito con gli OTR.
Quando meno te l'aspetti, come una bomba. Quando meno te l'aspetti, come una bomba.
Poi dopo aver fatto diverse cose con gli OTR ho prodotto da sola i miei album, cioè ho fatto dei progetti, diciamo, solisti all'interno di un team di lavoro che erano gli OTR.
E i genitori, quando hanno visto che la loro figlia prediletta non faceva, non si addottorava, non si laureava, faceva questa vita un po' disordinata, cosa hanno detto? Silenzio.
Niente. No, ma no, silenzio. I miei sono gente di mondo.
Ok.
No, non vengo da una famiglia che ha progetti dottorati.
Ok. Che non c'è da fare quello
niente.
Che volevi, quindi.
Sì, ma poi non so, io faccio quello che voglio da sempre.
Posso capire che sia facile farlo adesso, ma immagino che a 20 anni, 18 anni...
No, guarda, io sai che veramente questa cosa mi rendo conto che è strana da dire, ma così è. Io sono nata che ero esattamente come sono adesso, solo capita e percepita per quello che ero, quindi una bambina. Però sono estremamente determinata. Ma è una determinazione non violenta, cioè è una determinazione non pronta a tutto e a passare su tutto. Io so quello che voglio fare e ci arrivo, lo faccio. È chiaro che è molto lucido in me il concetto di faticare, di farsi un mazzo così, di farsi un culo così, di dover anche fare tantissimi sacrifici, ma nel momento in cui una cosa la vuoi per davvero non te ne frega niente di farli.
Sottoscrivo. E a un certo punto però arrivi in radio, cominciamo a parlare della radio.
Sì.
Subito a DJ o fai prima delle esperienze in quelle piccole radio locali che si facevano?
No, io sono capitata a DJ con gli OTR per l'appunto. C'era il programma di Albertino Venerdì Reppa, 1-2-1-2.
Ah! In mezzo a tanta roba troppo fiacca.
Ah! È sufficiente non avere fretta.
Ah!
Quando uno meno se l'aspetta,
c'è Venerdì Reppa.
Oh, yeah!
Dacci retta!
Eccoci qua, nuova puntata di Venerdì Reppa. Ciao a tutti.
Ciao.
Buonasera. Oh, yeah. Questo è Venerdì Reppa.
pappa, bella lì.
Ciao ragazzi, c'è Albertino con Esa naturalmente, con Azza, con la Pina che oggi ha un sacco di posta da smistare.
Tantessu.
Quante ne hai, Pina?
1000.
Eravamo ospiti, poi siamo venuti ospiti, era il primo programma di pop che si occupava di raccontare questa scena super prolifica dell'epoca, no? E quindi abbiamo cominciato a frequentare, poi come ospiti, poi un po' più fissi, poi io però sono andata anche a fare Radio Rai.
Sì, mi ricordo.
Radio 2, poi ho fatto anche Station One per un anche lì, sai che non mi ricordo gli anni, mi sembra tipo di averlo fatto un mese, ma magari l'ho fatto anche per 2 anni, non lo so. Però ecco, per me radio, ecco, vedo quelle esperienze, sebbene radiofoniche, più come alcune esperienze TV che ho fatto, cioè temporanee. Per me la radio è DJ.
E infatti dal 2001, sono 20 anni che fai Pinocchio.
2000. Sì, 2000. Sì, perché io ho cominciato la mattina, lì, insomma, io
sì,
facevo prima facevo un settimanale la sera. Per cui insomma una cosa diciamo abbastanza regolare, ma non cioè, tra il settimanale e il quotidiano c'è di mezzo il Giappone. Cioè, okay. C'è di mezzo la cosa più grande del mondo, finché un giorno appunto Linus mi chiamò e mi disse: senti, che ne dici? Tra l'altro, ripensandoci, mi viene proprio in mente di quanto lui fosse fuori, cioè tra i due quella fuori sembro io, ma darmi una responsabilità, uno spazio così grande in base alle mie capacità di allora è veramente da pazzi.
No, ma lui è un sovversivo, mi sembra, sotto questa apparenza così notarile, invece mi sembra
non lo so, non so, forse era la canna del gas perché doveva metterci qualcuno. Fatto sta che così è andata, era venuto via Baldini, un osso duro, uno dei personaggi più amati nella storia della radio.
Signora, buongiorno, Radio DJ, 8 e 7 minuti, Baldini al megafono.
In un orario delicatissimo che era l'apertura, 6-8 la mattina. Per cui insomma sono arrivata e ho trovato, come nelle radio succede, ho trovato un pubblico anche arrabbiato, perché è abituato a sentire una voce tutti i giorni a quell'ora, un modo di fare la radio che appunto, immaginati Baldini, ecco, l'unica roba in comune io e Baldini è che siamo toscani. Mm-hmm. Fine della faccenda, io venivo dall'hip hop, lui da tutt'altro, cioè proprio due mondi completamente diversi. E quei 2 anni di apertura sono stati per me in realtà una conquista immensa, perché il pubblico di quell'ora lì è veramente una cosa speciale. Nella vita di chi fa radio fare l'apertura deve essere un passaggio quasi secondo me obbligato, perché ti fa costruire delle relazioni molto intense.
E cosa
non dire? Confidenziali come quelle del drive time, che è l'orario di Pinocchio, certo. No? La mattina tu hai una confidenza con le persone molto più discreta, ma molto più profonda.
Ed eri sola, e a che ora ti alzavi? 2 domande.
No, non mi alzavo, facevo il dritto e poi andavo a dormire dopo, e ero alla fine, dopo i 2 anni, avevo preso 50 anni, ero ridotta una merda. No, non, io quella roba lì non riesco a farla, ero sola, avevo un pubblico, uno zoccolo duro di camionisti, di autotrasportatori, di viaggiatori, che mi dava una gioia, una sicurezza, una forza. Era un pubblico molto più maschile di quanto invece adesso non sia prevalentemente femminile il pubblico di Pinocchio, anche se poi negli ultimi anni è diventato molto più trasversale, ma cambia l'ora, cambia il mondo.
Certo, ma poi tipo, questa gente poi esiste anche fuori dalla radio, cioè ti è successo di avere poi frequentazioni, amicizie con persone che avevi incontrato ai microfoni della radio?
Sì.
Sia nella mattina sia nel pomeriggio?
Sì, tanti, soprattutto ecco, i camionisti, gli autotrasportatori, quelli li ritrovo a Pinocchio, che mandano saluti, uh-huh. E che li riconosco subito. Stabilisci un rapporto con le persone che si basa, è strano dirlo in radio, sulla scrittura, ma tu leggi da come scrivono e sai da dove vengono,
mm-hmm.
Da quali orari, da quali mondi, da quali immaginari, da quali vite, da quali famiglie, cosa mangiano.
Parlavi del maschio femmine, insomma, del genere, e tu entri in una radio molto maschile, che è rimasta molto maschile, e non credo sia facile o forse sì, non so, dimmi tu, stare in un ambiente in cui le donne sono due o tre rispetto a 20 maschi?
Non sono una che... cioè, io sono perseguitata da sta roba di essere femmina, mannaggia a me... E quando facevo il rap, perché ero perché facevo il rap?
Perché era in Italia. Roba,
due palle.
Lo so.
Lo so, me ne rendo conto, è raro, sì è raro. Poi io non mi percepisco né maschio né femmina, quindi figurati a me che casino mi fa nella testa, capito?
Ok, no.
Io...
facciamo una croce sull'argomento, benissimo.
No, ma io capisco perfettamente ed è una grande fonte di frustrazione perché io non la leggo, hai capito? Cioè, se io fossi una donna che vive con frustrazione il fatto di... io quello che voglio me lo prendo, un poraccio che si mette di mezzo, hai capito? Maschio, femmina, grosso, basso, grasso, magro, alta, vecchia, giovane, io vado dritto.
Ok, prendo nota. E dal 2000 c'è Pinocchio, che non è mai cambiato come formato, cioè sempre con Diego, poi è arrivata la Valentina.
Sì.
Ed è forse il programma più longevo della radio insieme a DJ Chiama Italia, in sostanza.
È un programma, mamma mia, è incredibile come nella radio non senti il passare del tempo e contemporaneamente invece sì di brutto. Nel senso che in realtà agli occhi miei è cambiato. E cambia di settimana in settimana perché ci si evolve insieme a quello che è la percezione della necessità di chi c'è fuori. Mai come in questi due anni abbiamo rivoluzionato in qualche modo il modo di concepire la puntata, il modo di porci, no? Avendo fortemente sentito, letto e tastato l'inquietudine, il bisogno estremo di svaccare, di ridere, di sentirsi meno soli. Ecco, forse la cosa, il marchio di Pinocchio è quello di vanno bene tutti, nessuno resta indietro, non succede solo a te.
Mm-hmm. Sì, è anche l'impressione che dà l'ascoltatore, devo dire, che è quella di una comunità di persone che
esatto.
Sono tutte quante sullo stesso piano.
Diciamo che siamo passati da un periodo in cui Pinocchio era estremamente femminile, estremamente... Adesso devo dire, negli ultimi, forse posso dire 3-4 anni, è veramente la comunità, dove ci sono tutte le età, tutti i generi, tutti. E miracolo definitivo, i bambini e le bambine, tantissimi.
Ciao Pinocchi.
Ciao. Che piacere.
Allora, Vasco ha 11 anni e ha, credo, un salvadanaio o una cassaforte?
No, ho un portafoglio che però è ben nascosto perché sennò...
Tantissimi esposti a questo programma che cerca di tenerne conto, ma fondamentalmente nessuno dei tre ha figli, quindi è una cosa che apprendiamo con curiosità anche noi, no? Ci fa piacere perché si capisce che è una generazione che non ci ha mollati, che ha fatto i figli e i figli ascoltano quello che ascoltano i genitori.
Questa era la domanda successiva sulla comunità, perché la tua trasmissione è forse quella che è riuscita più di ogni altra a formare davvero una comunità, quasi un partito. Appunto, prima parlavo con i colleghi della radio, mi dicevano del tentativo di cambiare orario la tua trasmissione che ha sollevato quasi una rivolta popolare a un certo punto. Ti ricordi quel momento in cui invece che dalle 5 alle 7 dovevi essere in un'altra zona della giornata?
Sì, me lo ricordo come fosse... cioè, è stato uno shock per noi. È stato uno shock per noi, ma non perché un orario sia per noi più bello di un altro. Era come metterci di fronte a dover tradire un'aspettativa altrui.
Come cambiare però, città, insomma, quando si è piccoli. Cioè, quando ti porta via delle amicizie e tu non vedi più i tuoi amici.
Sì, sì, quando esatto. E però non puoi dire mi stanno portando via i genitori, hai capito? Cioè, tu lavori per un'azienda ed è giusto anche adattarsi. Io, per quanto so di risultare magari una testa calda, ma io sono un aziendalista e lo dico con orgoglio. Cioè, io me lo sono tatuato Radio DJ su una gamba e se Radio DJ mi chiede di fare una cosa, la faccio. È chiaro che quattro cazzotti nel muro forti li tiro.
Però poi alla fine avete vinto voi.
Hanno vinto loro, gli ascoltatori, che credo siano giustamente un po' padrone di questa radio, no? Cioè, chi più di loro?
Sulla comunità però è un piacere naturalmente, però è anche una responsabilità e anche può essere un fardello a un certo punto, perché uno si aspetta da te non soltanto che metti della musica ma anche che parli di certi argomenti e in un certo modo. Non è mai diventato un problema? Cioè ogni tanto non dici Dio mio, vorrei poter fare una cosa normale e non dover essere presa come guru?
Mai. Mai, mai. Guru per niente, perché proprio anzi noi ci presentiamo più sciancati che mai, cioè non... Noi ci poniamo come sollevatori di argomenti che percepiamo essere di interesse o riteniamo essere di interesse. Quindi se capiamo che c'è curiosità verso qualcosa, ci fa piacere appassionarcene anche noi e cercare di sviscerarla insieme. Ci sono poi però anche questioni che abbiamo deciso di... In realtà, guarda, la parola più sbagliata è deciso. Noi siamo delle cose che... come dire, mettiamo davanti prima di qualunque cosa. Se vanno bene, bene, benvenuti a bordo, però ecco, sì, io sono contro certe cose e non mi va bene di essere populista e che mi va bene tutto, proprio per niente. Io, cioè, se uno dice a Diego Frocio di merda, tu la radio non la devi neanche accendere, io non farò mai niente affinché mi porto a casa pure te, non ti voglio tra i coglioni.
E su Diego era la domanda successiva, perché lui comincia la trasmissione insieme a te proprio nello stesso momento, cioè cominciate come coppia, Pinocchio se non sbaglio.
Un po' dopo, io e lui abitavamo insieme e io tendo a fare famiglia, sì, perché io e Diego lavoravamo a Gay TV insieme.
Scusami, e quindi... nella sua bio c'è una cosa, sì, molto divertente, perché dice che l'hai trovato sotto un ponte della Martesana, non credo sia letteralmente vero.
Beh, era sotto il livello della Martesana gli studi di Gay TV, e proprio di fianco alla Martesana, ecco. Quindi non siamo tanto lontani. No, lui è venuto a vivere con me, io faccio molta fatica a non fare famiglia.
Scusami, come è venuto a vivere con te? Come a un certo punto uno fa un'application?
Vieni a vivere da me, perché lavoravamo insieme, e quindi a un certo punto, guarda, questa è una cosa che mi rendo conto di è difficile da capire, ma per me è molto semplice, per cui uno dici cosa fai stasera? Bah, non lo so, mangiamo una pizza, sì, ti fermi a vivere da me, ah ok, e questo mi è capitato tantissime volte con tantissime persone. Lui viveva a casa ancora con i suoi, per fare il tipo di cose che volevamo fare dovevamo essere più liberi.
E quindi te lo sei portato in casa e poi in radio.
Esattamente.
E ha funzionato?
Perché guarda, io mi rendo conto che non credo che sarei riuscita a fare tutti questi anni se questa cosa fosse stata una professione. La mia è una passione, e questo credo sia una differenza profonda. Credo che professionalmente sono una schiappa, nel senso che non saprei fare nessun lavoro professionale. Io ho un gran culo perché ho una passione che mi mangia viva, cioè io per la radio vado fuori di testa. Non so come dire, questo mi permette poi di avere magari competenze tecniche che normalmente altri speaker non hanno. Poi vengo dall'hip hop, sono sempre una che ha smanettato cavi, cavetti, mi invento i modi per poter stare al tempo con quello che sono le necessità nuove dello speakeraggio. Mi piace produrre, mi piace seguire i jingle, fare i suoni, in quello sono veramente una scacciafighe, però... è la passione che mi tiene legata a questa cosa. Se fosse un lavoro ne avrei già cambiati 100.
Senti, come funziona concretamente la confezione delle puntate, tipo il martedì flop?
Vai a fare il cameriere per i matrimoni, che è facile.
Sì, ti fanno portare la torta in mezzo al giardino per fare le foto.
Tutto a posto.
E poi quando è stata ora di dire riportala dentro, non è mai arrivata dentro piena la torta.
Poi il venerdì glielo diciamo noi.
Glielo diciamo noi, il venerdì di Pinocchio.
Leggiamo il messaggio.
Questo è il messaggio di Francesco per sua moglie Pina.
C'è qualcuno che scrive i testi, sei tu, c'è Valentina che ti aiuta, chi che vaglia le domande?
No, no.
Come funziona?
Non c'è nessun testo, ma perché si sente tra l'altro che non c'è nessun testo. C'è una percezione che solo la radio può dare, per esempio rispetto alla televisione, no? Che tu hai dei tempi stagionali, magari hai 10 puntate, è difficile... riuscire a progettare e stare dietro. È un'onda, è un mare con cui tu fluisci, capisci dopo un po' quello che veramente piace, quello che funziona. Ci piace fare una puntata dove parliamo solo noi e diamo notizie noi per dare tregua, e il giorno dopo invece avere 4.000 messaggi in onda. Poi prepariamo magari un tema, prepariamo delle notizie e al buongiorno parte un frullo per cui si cambia completamente rotta. È veramente un navigare a vista, è come dire... Vi trovate all'aperitivo con delle persone, qual è la scaletta? Vai a sapere, dipende cosa bevi, e molto difficilmente puoi avere un canovaccio. È chiaro che quando invece decidiamo di proporre un tema sul quale scommettiamo, al quale teniamo, non ammettiamo distrazioni.
E fuori dalla radio cosa fai? Quindi le altre ore del giorno che non sono impegnate in radio?
Allora, ci sono tutta una serie di attività collaterali che possono essere appunto lavori con sponsor, con marchi, per cui da presenza a collaborazione, pubblicità e quant'altro, che io cerco di tenere abbastanza sotto controllo, nel senso che fondamentalmente non voglio distrarmi dalla radio, e quanto più posso il giapponese, quanto più posso guardo tantissima televisione, proprio mi fracasso di televisione, lavoro a maglia e pulisco. Queste sono le mie attività.
E il passaggio da singola a sposata com'è stato? Perché io mi ricordo di te, negli anni 90 avevi un cane a cui mi ero persino affezionato io, cioè che era Cora.
Ancora,
e poi invece hai preso un marito dopo il cane, e volevo sapere come funziona questo shift.
Non l'ho preso, è lui che ha preso me, per fortuna. È la cosa migliore della mia vita, l'emancipazione vera. Erroneamente pensavo che l'emancipazione fosse il fatto di potercela fare da sola, e questo me lo sono ampiamente dimostrato. Ma quando ho conosciuto Emiliano e ci siamo innamorati e abbiamo cominciato a vivere insieme e poi sposati, lì ho capito che la vera emancipazione è quando ami qualcuno. Lì forse raggiungi il tuo pieno, il tuo top, la tua massima realizzazione. Amare proprio come forma verbale. Amare è un verbo, cioè un'attività, capisci? Mm-hmm. E ti cambi insieme, cresci, cambi meglio. Ti esponi, ti prodighi. Io mi prodigo come una pazza per Emi, e lui si prodiga come un pazzo per me, e costruiamo quotidianamente questa relazione che ci salva da tutto, da tutti i mali.
E non ti manca un po' uno spazio privato, tipo dormire una notte da sola, fare un viaggio da sola, farti i cavoli tuoi per un po' senza avere qualcuno accanto?
No, neanche okay. Un po', ma ce l'ho poi in realtà questa cosa, cioè io faccio viaggi quando lui non ha voglia, mi dice nene io sto a casa, vai tu, io vado, cioè su questo non, ecco, per esempio l'idea di mangiare da sola mi mette una tristezza infinita, invece poi Emi è uno che a differenza mia è studioso. Lui studia tutti i giorni, ore di pianoforte, ore di chitarra, ore di batteria, ore di canto, è metodico, si allena, cioè ha proprio, per cui anche lui è impegnatissimo tutto il giorno. Abbiamo quelle oasi di tempo insieme che sono sempre molto piacevoli, molto divertenti.
Radio DJ. Se ti faccio una domanda sui social, perché tu hai tipo 475.000 follower, credo, che è una cosa gratificante, immagino, ma anche forse anche una preoccupazione, e può essere una rottura di scatole. Volevo sapere come ti comporti, se li gestisci tu direttamente,
quanta
biografia ci metti dentro.
Io leggo tutto quello che mi scrivono se riesco, poi alcuni post scatenano troppo e quindi poi magari vedo le risposte troppo tempo dopo, e poi dipende anche dal tempo, però ecco, nel momento in cui ho una preoccupazione lascio perdere e non li cago per anche 2 mesi. E poi invece quando voglia lo faccio, perché avere la preoccupazione dei social credo sarebbe un fallimento umano. Cioè il giorno che mi preoccupo dei social sparatemi.
E volevo chiederti una cosa sulla televisione e anche sui social. C'è cose che, dato che tu vedi molta televisione e ovviamente stai anche sui social abbastanza, c'è qualcosa, qualcuno che ti interessa particolarmente, che hai detto negli ultimi anni, accidenti che bravo, che interessante, che cose belle che fa?
Beh, sono due canali diversi. In televisione mi piace molto tutte le serie asiatiche, Tutto quello che c'è di giapponese l'ho certo. visto. Mi piace quando appunto mi stupisco, quando c'è qualcosa che non mi aspetto. Oppure in TV mi piace tantissimo invece tutte le robe classiche dal GF, Maria, quelle robe proprio io potrei guardarle per ore lavorando a maglia. Mi piace perché è un mondo che la radio non mi propone, ma che in realtà poi ne trovo dei pezzi, no? Per cui se parlo di C'è posta per te, trovo un sacco di gente che lo guarda e quindi è un bel modo di avere sempre argomenti in comune, capisci? Quindi non è che me li guardo per fare quella che sa, a me piace, cioè mi diverto, mi intrattiene, che è credo questo. Io devo essere intrattenuta per intrattenere.
E c'è qualcuno di particolarmente bravo nell'intrattenimento, uomo o donna, che tu dici accidenti, che brava, che bravo?
Beh, per me Maria è bravissima, ma l'ho sempre detto, cioè nel senso non penso che dicendolo adesso creo una grande novità, però è questo, mi piace lei, mi piace la Clerici, mi piace perché mi fa molto ridere a me.
All'estero vedi qualcuno, senti qualcuno nei canali americani, inglesi?
Guarda, gli americani c'hanno quella bravura che mi dà il nervoso, cioè non, quando sono troppo bravi, sono troppo battutina, ops, ma vaffanculo. Non c'è appassionamento, non c'è empatia, a me interessa l'empatia, anche negativa, ma mi interessa quella, cioè mi tocca quella, capito? Quindi mi piace per esempio sui social, seguo tutti dei canali YouTube di coreane che puliscono casa, una certa Lizzy Key cinese che sa far tutto e vive con sua nonna in campagna, sa cucinare e coltivare qualunque cosa. Ecco, quelle le posso guardare veramente, non sto scherzando, per ore. E poi diciamo, quando ho l'ansia forte invece metto su YouTube il Yamanote Line, la metropolitana esterna di Tokyo, dal punto di vista del guidatore, e sento tutte le fermate.
Ok, una nevrosi che ti dà una follia meravigliosa. Emiliano però questa non la condivide, insomma.
No, come no, certo.
Ah, cioè marito e moglie che vedono la metro,
no, lui di Tokyo. La metto sotto, poi lui tanto sta sicuramente facendo altro, capito?
Okay.
Non siamo, cioè noi viviamo nella stessa casa sempre, da Dio, ma abbiamo cose diverse da fare, abbiamo anche spazi divisi, lui ha il suo studio, io il mio sembra la camera di una serial killer cinquantenne piena di bamboline di mille colori, lui ha uno studio super stiloso invece, elegante, la mia cabina armadio è, non so, una situazione da degenero, la sua sembra un negozio, una boutique di Corso Vittorio Emanuele.
Quindi il giapponese è lui, non sei tu, in sostanza.
Ok. Sì.
Beh, guarderò questa metropolitana di Tokyo, mi incuriosisce molto.
Ah, è meraviglioso.
Ti volevo chiedere ancora una cosa.
Guarda che anche le coreane non scherzano niente.
Oddio mio, non lo so, già Tokyo mi fa fatica, però ci proverò, d'accordo, ok, seguo il consiglio. Tu hai fatto televisione in canali piccoli quando eri più giovane.
Buonasera e bentornati a Letto con la Pina. Era tanto tempo che volevo portarmi a letto dei ballerini e finalmente ce l'ho fatta.
È possibile che non ti offrano un programma in TV oggi? L'hanno fatto e tu lo rifiuti?
Se me lo fanno credo che lo rifiuterei. A me non interessa la televisione, a me mi piace la radio. Sinceramente, cioè la roba già di truccarsi, vestirsi, mi toglie tutto quello che invece la radio apri, vai, come sei in mutande, in pigiama, che me ne frega. Cioè non riesco a fare quello che mi piace fare con la radio, capisci? Cioè la TV è... c'è un filtro in mezzo che non mi permette di essere... mi piace guardarla, ripeto, farla... ecco, forse le cose di viaggi sì, mi piacerebbe quello, anche Pechino per esempio è stata una bellissima esperienza.
Vieni qua,
andiamo, seguiamo Emi, sì. Che ha sempre, sì, delle idee pazzesche.
Andiamo
per quello l'ho sposato.
Giri l'occhio e c'è un altro mondo, giri l'occhio e ce n'è un altro, è fantastico,
guarda che belli.
Però non è farti bulli, è spaccarsi le ossa, è diverso. Hai capito?
Ma il documentario sul Giappone e sulla Lapponia erano andati in TV o era solo su,
sì,
YouTube?
Sì, in TV, okay. Discovery.
Buongiorno.
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 Hi. My name is Pina, Watashi wa Pina des.
E Diego, andiamo a sederci.
Ecco, però al di là di quello, cioè, è più una cosa che dico, beh, sai, vado a girare delle cose in Giappone, benissimo.
Però Sanremo non lo faresti.
Ma sei fuori. No, poi sai cosa? È anche il tipo di persone in cui ti imbatti. Le persone che vanno in televisione hanno tutta una serie di fregole nella testa, per cui scalpitano, scalciano, possono rivelarsi maleducate, e io lì non garantisco di me.
No, ti capisco molto bene, sono molto d'accordo in realtà. Cioè, la tentazione di andare in TV a un certo punto prende alcuni, però secondo me no.
A me no, proprio veramente non è, ti ripeto, mi piace guardarla, non me ne frega niente di farla.
Mm-hmm. C'è un'ultima domanda che faccio a tutti quanti ed è, tu mi hai già un po' risposto, quella del what if. Se non facevi questo nella vita, se non avessi fatto questo nella vita, c'era qualche altro tipo di vita che ti poteva piacere, qualche cosa da studiare che ti piacerebbe aver studiato? Insomma, se il sentiero non era quello che hai preso, quale avrebbe potuto essere?
Beh, io ho lavorato tanto con i bambini, e le bambine in difficoltà.
Ancora ho visto che hai fatto un libro qualche tempo fa per i bambini problematici, insomma.
Ho fatto il pianeta dei calzini sbagliati, ma non sono problematici, quelli sono i calzini che scappano per accoppiarsi con chi gli pare. Adesso ho curato la versione italiana di un libro giapponese meraviglioso, Il bambino pisciolino, di un bambino che c'ha sempre una macchia di pipì nelle mutande. No, mi sarebbe piaciuto forse lavorare nell'ambito dell'autismo. È una cosa che mi affascina molto, che mi interessa, che cerco di capire. Ma sai, sono mestieri giganteschi e avrei dovuto fare dei corsi di studio. Cioè, stiamo parlando di proprio if, nel senso che se proprio devo fare un esercizio di pensare a che cosa, come sarei potuta finire, ecco. Altrove, questo potrebbe essere una cosa che avrei potuto inseguire per passione.
Ma guarda, finiamo qui e ti ringrazio moltissimo. Io non credo di essere riuscito a soddisfare la comunità, che credo sia molto esigente, quindi ho un po' di paura e ce l'ho messa tutta, e ti ringrazio moltissimo e ti saluto.
Posso dire una cosa?
Certo,
solo
che sì.
Non andrei da nessun'altra parte, in nessun'altra radio, mai.
Okay.
mai, a me me ne frega solo di Radio DJ.
Siamo molto contenti. Ciao.
Ciao.
40 40 anni di Radio DJ in 40 minuti è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.